Amen. Amen. Grazie Marco. Se vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Galati, Galati capitolo 5, dove ci è portato finora il nostro studio, Galati 5, i nostri versetti da affrontare questa mattina sono del 2 fino al 6. Galati 5, del 2 fino al 6, voglio leggere questi versetti che studieremo. Galati 5, del 2 fino al 6. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. E voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi, in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Questa è la parola di Dio. Signore, chiediamo la Tua benedizione su di noi, affrontiamo la Tua parola come se fossero tali come sono, anzi, gli oracoli di Dio. E Signore, sappiamo che in questo libro c'è la nostra vita, in queste parole ci viene rivelata la volontà del Dio Santissimo. Piega il mio cuore, piega i nostri cuori, Signore, ad accettarla tale come è scritta, a non aggiungere, a non togliere, fa che qualsiasi cosa sia aggiunta da parte degli uomini possa essere dimenticata dai fratelli, perché Tu intendi, Signore, che la Tua parola serva per la loro edificazione spirituale. Padre, Ti prego per quello che verrà detto, quello che verrà ascoltato nel nome di Gesù. Amen. Sono convinto che non succede a casa vostra come succede a casa nostra. Ogni tanto esplode la terza guerra mondiale a casa nostra per cose per le quali dopo, volevo dire mezz'ora, ma forse anche meno, dopo 10 minuti stai dicendo per quale ragione stiamo litigando? Qual è la fonte di questo nostro litigio? Non mi ricordo neanche. Sicuramente i giovani non hanno nessun problema di questo tipo, no? Madri, padri, che parlando con i giovani, diciamo, stiamo veramente litigando riguardo a questo? E loro ci guardano e dico, sì, un bel litigio ci staremo per fare. Una piccolezza che diventa un serio problema, quello che tante volte sono sicuro che non capita a casa vostra, ma a casa mia capita, spesso. Ora, quando affrontiamo questo argomento di Paolo questa mattina, ci può sembrare, a prima lettura, che Paolo sta dando troppa importanza a qualcosa di poco, di banale. Paolo, stiamo semplicemente parlando della circoncisione. Un minimo gesto, Paolo, attraverso il quale alcune persone hanno il piacere di partecipare. Paolo veramente merita tutto questo trambusto che tu stai creando. Come si dice in italiano, se non sbaglio, non stai creando un affare di Stato da questo. E se facciamo una lettura superficiale, se abbiamo una conoscenza superficiale, potrebbe sembrarci che è una cosa di nulla, è un gesto, la circoncisione, ma quando capiamo ciò che veramente è in gioco, ci rendiamo conto che la questione della circoncisione, che staremo per valutare questa mattina, era una questione fondamentale, di primo ordine. Ci sono delle cose nella Chiesa che sono secondarie, terziarie, e possiamo metterci d'accordo per essere in disaccordo su cose secondarie, terziarie, ma sulle questioni principali non si discute. E questa questione principale, perché tocca il Vangelo. E quando il Vangelo viene messa in pericolo, l'esistenza della Chiesa stessa, il destino eterno dell'anima stessa viene messa in pericolo. In poche parole, quello che impareremo questa mattina è che se c'è un solo gesto, se c'è una sola cerimonia, se c'è una sola opera, se c'è una sola cosa che noi pensiamo di poter portare a Dio come qualcosa che ci rende graditi davanti a Lui, abbiamo perso il Vangelo e abbiamo perso il cristianesimo. Una sola cosa. Perdi tutto. Guardiamo un attimino questa questione, la questione della circoncisione. Questa è la cosa che ha fatto che Paolo dovesse in qualche modo scrivere questa lettera. Paolo dice, versetto 2, io vi dichiaro se vi fatti circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E Paolo vuole assicurare che i lettori di questa lettera sappiano che lui non sta balbettando, lui non sta giocando, e lui aggiunge, ecco, io, Paolo, vi dico, e poi dirà di nuovo, versetto 2, vi dichiaro di nuovo, non ho balbettato, non mi sono confuso un attimo dando troppa importanza alla circoncisione. Se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Non avete un Salvatore, non avete un Messia che possa fare nulla più per voi. Ora, se conosciamo le nostre Bibbie, sappiamo che la circoncisione era il segno del patto dato ad Abramo nell'Antico Testamento, libro di Genesi, segno di appartenenza alla famiglia di Dio, ed era anche il segno attraverso il quale si diventava un proselito del giudaismo. Gentile poteva diventare giudeo attraverso la circoncisione. In Atti 15.1, andate con me, in Atti 15.1 vediamo quello che è il vero significato di questo gesto, di questo problema che Paolo sta affrontando. In Atti 15.1 leggiamo queste parole. Leggiamo questo. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Questo è il vero nocciolo della situazione, il vero problema. Il problema non è il gesto in sé, fratelli e sorelle. I gesti sono neutrali. Ogni gesto è neutrale. Non sarai dannato per portare o non portare un segno sulla tua pelle. Avete sentito? Non sarai salvato né dannato per portare un segno o un altro sulla tua pelle, sulla tua carne. No, sono neutrali. Quello che incide è il significato che viene dato a quel gesto. Questo è il nocciolo della questione. Il nocciolo è che questo veniva predicato. Torniamo a Galati 5, Paolo dice in versetto 11, quanto a me, se io predico ancora la circoncisione, voleva dire che una volta lui predicava la circoncisione come un gesto meritorio, ed è predicare gesti, cerimonie, riti, come se avessero merito davanti a Dio. E quello è il problema che Paolo sta toccando. Ripeto, se c'è un solo gesto, un solo rito, una sola cerimonia che viene considerata meritoria per avere l'approvazione di Dio, hai perso il Vangelo. Non puoi essere salvato, ti sei separato di Cristo. A cosa equivale questo a tempi moderni nostri? Bene, quando qualcuno dice c'è bisogno che Dio ti salvi e devi fare questo, devi fare una cosa, c'è un rito che devo compiere, ovviamente, chiaramente, questo è applicato a tutti i riti della Chiesa Cattolica, questo è chiaro. Loro avevano uno, la Chiesa Cattolica ne ha tanti. Non solo però, andare in chiesa. Andare in chiesa è buono, ma se è un rito, un gesto, un qualcosa che tu pensi stia funzionando come una carta di, come dire, di pagamento a Dio per la tua salvezza, sei fuori. Ti sei separato da Cristo. Ma che altro può essere anche che bisogna che qualcosa sia fatto nel modo giusto? La salvezza può essere solo donata da Dio attraverso un evangelista, in un contesto giusto, facendo l'appello giusto, toccando i tasti giusti, e per quello no. Noi non possiamo parlare del Vangelo, deve essere in quel contesto, in quel luogo, con quell'uomo unto. No. se pensiamo che c'è qualcosa che bisogna fare, allora abbiamo perso il Vangelo. Però può essere anche più subdolo. Come ho detto, nella situazione di Galati si predicava la circoncisione, e non è vero che noi possiamo cadere nella pratica di predicare questioni, predicare argomenti e fare di tanti argomenti come se fossero la condizione della salvezza, e non ce ne rendiamo conto tante volte. Predichiamo la salvezza attraverso avere un matrimonio perfetto, e per quello abbiamo conferenze, abbiamo tante cose per assicurare che il matrimonio sia corretto e sia funzionante, come se fosse una condizione per la salvezza. O avere figli perfetti, avere figli come noi pensiamo che dovrebbero essere. Predichiamo come se i doni dello Spirito fossero una questione salvifica. Predichiamo come se la purezza sessuale fosse una condizione della salvezza. Ah, questo è molto comune oggi. Ci sono interi ministeri che non fanno altro che battere il tamburo su questo punto e rovesciano le priorità. Possiamo predicare una serie di questioni come se fossero salvezza. E in modo subdolo spostiamo lo sguardo da Cristo e da ciò che Cristo produce, e solo Cristo produce, da ciò che è il risultato. E pensiamo che il risultato è quello che ci salva. No, Cristo ci salva dai nostri peccati. Un esempio forse chiaro di questo è la predicazione dell'anti-omosessualità. Predichiamo l'anti-omosessualità, come se l'essere omosessuale, scusate, come se il non essere omosessuale fosse la condizione per arrivare in paradiso. Predichiamo la non-omosessualità come se basta che tu non sei omosessuale e Dio ti approva. Nessun non-omosessuale andrà in paradiso solo per il fatto di non essere non-omosessuale. Mi sto spiegando? Una donna racconta la sua esperienza a Roseanne Butterfield, un'ex lesbica, si interessò per il cristianesimo, e lei racconta sempre come il pastore che la conquistò per il Vangelo la diceva sempre questo: il tuo problema principale non è che tu sei lesbica, non è il tuo problema principale, il tuo problema principale è che tu non credi il Vangelo, giusto? L'incredulità del Vangelo è il problema dell'essere umano. Problemi è che tante volte confondiamo il risultato con la condizione. Quale sarebbe il risultato in questa donna se il pastore le avesse dato una lezione sulle conseguenze negative dell'omosessualità? E lei avesse detto: hai ragione, non sarò più omosessuale. Avrebbe finito lo stesso nel lago di fuoco, che lei ha bisogno del Vangelo. Paolo disse in 1 Corinzi 2:2: mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Mi proposi di non sapere altro tra di voi se non Cristo e Lui crocifisso. Ora, significa che andiamo in giro dicendo Gesù Cristo e Lui crocifisso e possiamo solo pappagallare questa frase? No, non significa questo. Però significa che il Vangelo deve essere la sorgente dalla quale affluiscono tutte le altre cose, pratiche, argomenti, discorsi. Il rumore di fondo, se siamo evangelici, il rumore di fondo deve essere sempre ciò che Cristo ha fatto per me e come Lui mi rende in grado di poi fare. Deve essere sempre il messaggio della Chiesa. Il mozzo della ruota dalla quale tutti i raggi sono collegati è il Vangelo. Se vi fate circoncidere, se voi aggiungete riti, pratiche, condizioni alla salvezza, vi dichiaro, Cristo non vi gioverà a nulla. Vediamo alcune delle implicazioni, alcune implicazioni del considerare un solo gesto, una sola cerimonia, un solo rito, una sola opera, una sola questione come meritoria. Quali sono quattro implicazioni che vediamo? Prima di tutto, le abbiamo già
toccato, ma lo vediamo in versetto 2, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla, a nulla. E c'è qualcuno che dice, no, ma io non è che sto dicendo che Cristo non mi serve, è soltanto che io voglio fare la mia parte. Vedi, quando è stato fatto l'appello alla salvezza, aveva bisogno Dio di me, che io alzassi la mano, e da quel punto in poi, Lui mi ha potuto salvare, vedi? O qualcuno dice, no, ma io ho il puzzle abbastanza completo, soltanto bisogno che Cristo completi qualche parte del puzzle dove, ecco, io non riesco ad arrivarci. No, fratelli e sorelle. O Cristo è tutto per te, o non è niente. Non c'è una via di mezzo. O tu, quando pensi alla ragione per la quale sarai salvato, è Cristo e i suoi meriti soltanto al 100%, o non c'è salvezza. Cristo non ti gioverà a nulla. Ah, ma io alzai la mano quel giorno. Ah, ma io sono salito su quel palco quel giorno. Vedi, Dio ha visto qualcosa in me. No. No. Opere. Equivale alla circoncisione. Devi alzare la mano per essere salvo. No. Devi credere in Cristo Gesù. La seconda implicazione è, sei obbligato a osservare tutta la legge, versetto 3. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere, ogni uomo che aggiunge un gesto, una cerimonia, una opera, alla opera completa di Cristo, a cosa si lega? Si lega a osservare tutta la legge. Forse questa è una parte del messaggio dei legalisti che meno dichiaravano, meno apertamente volevano insegnare. Ma è la verità. Guardate con me in Giacomo 2,10, un versetto parallelo a questo in Galati. Dice così: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Ora, noi non abbiamo il problema tanto di tornare alla legge mosaica, ci sono alcuni movimenti, c'è sempre questa calamita di persone che pensano, ah, la vera salvezza è nel tornare a mangiare certe cose, non mangiare certe cose, e c'è un po' di richiamo in questo, non è il nostro caso. La nostra tendenza è di pensare che per mezzo della legge, di quello che noi possiamo offrire, tante volte si dice, no, ma Dio vede quello che tu puoi portargli e poi Lui completa il resto. Questo è quello esattamente di quello che sta parlando Paolo. Se tu pensi di portare un minimo contributo alla salvezza, Dio dice, aspetta, dov'è il resto? Se tu ti sei legato alla legge, se tu ti sei legato all'essere una brava persona, allora dov'è il resto della torta? Questo significa considerare qualsiasi gesto, cerimonia, opera, come se avesse merito davanti a Dio. La terza implicazione è che sei separato da Cristo, versetto 4, voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, voi che volete essere giustificati, voi che volete essere approvati, voi che volete che Dio guardi e veda la buona moralità o il tuo buon modo di fare le cose, voi che sia per mezzo del tuo essere un buon papà o essere una buona mamma o vuoi l'approvazione dell'universo attraverso essere un buon lavoratore. Se veramente il nostro cuore si fida a quelle cose per la sua validità, non è solo legalismo e idolatria, ma rischiamo di cercare di giustificarci per la legge. E la conseguenza è la separazione da Cristo. Incredibile che ci siano persone che vogliono essere giustificati dalla legge. Separato da Cristo. Vedi, Paolo ci sta mettendo chiaramente davanti ai nostri occhi, ci sono due strade, ci sono due vie, la via della grazia, Cristo Gesù, solo Lui, solo i Suoi meriti, senza niente che io possa contribuire, Dio elige, Dio elegge, Dio salva, Dio glorifica, Dio fa tutto, o ci sono io. No, Dio agisce sulle persone che Lui intende salvare. È tutto per grazia. considerare un solo gesto, una sola cerimonia, una sola opera, questione meritoria davanti a Dio, non soltanto ti fa che Cristo non ti gioverà nulla, che devi osservare tutta la legge, sei separato da Cristo, ma guardate il quarto, dice siete scaduti della grazia, o potremmo dire sei reciso della grazia. Come ho detto, quello che vediamo qui è che Paolo sta cercando, sta elaborando questo punto, che ci sono due vie diverse, la grazia e la legge sono due realtà diverse, sono due pianeti diverse, l'oceano Atlantico e l'oceano Pacifico non rispecchia la realtà di legge e di grazia, perché in qualche punto affluiscono e le acque dell'oceano Pacifico si mischiano con l'oceano Atlantico. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di due laghi, il lago Maggiore e il lago di Garda, che non si mischiano, non si possono mischiare, altrimenti sei scaduto della grazia. Andate a vedere Romani 11:6, incide ancora di più su questo punto, Romani 11:6. Paolo molto chiaramente dice, ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Due mondi, due pianeti, due universi, chiamalo come vuoi, non si possono mischiare. Se c'è un solo gesto, un solo rito, una sola cerimonia, una sola opera che tu consideri meritorio davanti a Dio, ti sei spostato sulla via della legge e la tua dannazione è sicura. È sicura. Perché? Perché sei scaduto dalla grazia. Hai voltato le spalle alla grazia. Molto interessante questa parola che abbiamo reciso, scaduto. La parola è exepesate ed è la parola che Paolo usa, Luca usa per spiegare il viaggio di Paolo in Atti 27. Venite a Atti 27 a vedere quello che è scritto qua. Abbiamo una illustrazione interessante di questa parola, di quello che significa essere recisi o scadere della grazia. Versetto 26 di capitolo 27, se ci ricordiamo, è quando Paolo sta viaggiando verso Roma sulla nave. E leggiamo questo versetto. Tre volte appare la nostra parola, ex pesate, e la prima in versetto 26, capitolo 27, dovremmo però essere gettati sopra un'isola. Quella parola, gettati sopra un'isola, è la nostra parola. E andando più avanti, in versetto 29, abbiamo di nuovo la parola, ex pesate, temendo allora di urtare contro gli scogli. Urtare contro gli scogli è la nostra parola. Exepesate, e poi si ripete ancora in versetto 32, quando devono lasciare cadere la scialuppa e lo lasciano cadere e vedono come piano piano si allontana dal nostro sguardo. Pensate a questi usi di questa parola, gettati su un'isola, e equivale a dire sei fermato nel tuo progresso nella via della salvezza, sei come una balena sulla spiaggia. Quell'arena, sei stato arenato nel tuo correre verso il Signore. E poi vediamo nel 29, capitolo 27 e 29, urtare contro gli scogli. Questa è l'immagine che ci viene data di quando una persona sceglie di appoggiarsi su se stesso, su se stessa, urta contro gli scogli, è come se quei cavaloni del mare lo prendessero in alto e poi lo scagliano contro quelle rocce dure, e poi lasciati cadere, anche quello è un'immagine forte, questa scialuppa che nonostante all'inizio era tirata ed era portata avanti dalla grazia di Dio, quando si recide, l'unica cosa che ti rimane da fare è vedere come la scialuppa piano piano si perde di vista. E quello che una volta era tirato avanti con forza e con la potenza della nave madre, con quel vento che soffiava dietro quella nave madre, non ha più la corda che lo tiene attaccato. E vedete, noi pensiamo che i nostri programmi, strategie possono dare quella spinta in più, ma è tutto legge. È tutto legge. Se non è il risultato dell'opera di Dio. E il risultato sarà, come dice Paolo qua, preciso, scaduto dalla grazia, tornate a Galati 5, il risultato sarà che, come abbiamo letto, sarai come una nave spiaggiata, come una balena spiaggiata. Cosa può fare? Come può muoversi? È una scena abbastanza triste. O come la scialuppa, come pensavamo di camminare a passo fermo, ma ci troviamo pian piano ad essere distaccati dalla nave e ricade la ricaduta del cristiano. È l'immagine più triste che ci possa essere. Scadere della grazia. La grazia ti dà tutto. Paolo dirà, versetto 7, voi correvate bene. Voi correvate, la grazia ti fa correre, la grazia ti fa volare, la grazia ti fa raggiungere nuove vette, ma lo sforzo umano ti fa perdere. Forse una domanda che potrebbe sorgere è da questo versetto, anche se non è l'applicazione, non è la domanda che Paolo sta cercando di rispondere: può un vero cristiano conquistato dalla grazia perdere la propria salvezza? Una domanda che a volte ci viene. La Bibbia dice di no. La Bibbia dice no. Gesù dice in Giovanni 18:9: di quelli che tu mi hai dati non ho perduto nessuno. Non è una buona notizia. Non perderà nessuno, non per quello che sono io, ma per quello che lui è. Ora, come possiamo essere preservati nella grazia? Ovviamente abbiamo delle parole di esortazione. Come ci preserva Dio nella sua grazia? Come si assicura che il nostro passo è fermo? Bene, lo fa attraverso l'esortazione della parola. Lo fa attraverso dei versetti come 2 Corinzi 7:1, che siamo chiamati a vigilare bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. E cosa fa un credente nato di nuovo? Dice, io mi devo assicurare di non rendermi privo della grazia di Dio. Devo vegliare. E che altro fa un credente nato di nuovo quando sente versetti come Ebrei 12:15, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio e che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia? Può il vero credente perdere la propria salvezza? No, perché lo Spirito di Dio in lui echeggia con queste esortazioni e lui, per mezzo delle esortazioni, vigila e si spinge e non rende vana la grazia di Dio nella propria vita. E così faremo, fratelli, con l'aiuto di Dio. Amen. Non la renderemo grazia, non renderemo vana la grazia. Ora, versetto 5, versetto 6, Paolo ci parla di ciò che veramente conta. Ciò che non conta, l'abbiamo già detto, non contano riti, sacramenti, sacrifici, opere meritorie, la lista è lunga. Non servono, Paolo lo dice qua. Non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Le opere, i gesti, le cose non hanno nessun valore. Hanno un valore, Chiesa? No, nessun valore. E Paolo dice ai legalisti, ai Galati che stavano flirtando con lasciare Cristo, la strada larga della grazia, dice, voi forse, versetto 5, volete essere giustificati dalla legge, quanto a noi è in spirito e per fede che aspettiamo la speranza della giustizia, e per fede il mezzo attraverso il quale la giustizia di Dio, non soltanto di posizione, ma anche praticamente ci viene data, è per mezzo della fede, non per la legge, e accade invisibilmente nello spirito, anche se puoi vedere i frutti, ma non accade attraverso gesti materiali o gesti carnali, no, avviene nel mondo spirituale, nel mondo invisibile. Paolo dice che la vera giustizia avviene nell'uomo interiore, per lo spirito, che gli attrezzi della carne non possono eseguire il vero miracolo. Non possono eseguire quello che Paolo dirà dopo in 6:15, guardate con i vostri occhi, quando Paolo dice non conta la circoncisione e incirconcisione, i vostri riti, i vostri gesti non contano, quello che importa è l'essere una nuova creatura. I gesti non possono farti essere una nuova creatura. Non possono cambiare l'uomo interiore. Non possono aggiustare il tuo e il mio cuore depravato e impotente, è la parola di base. Non ha valore. Ma quanto dobbiamo ripetercelo? Non posso farmi una nuova creatura, non posso creare una nuova creatura di questo. È deludante se ci pensi. Non puoi fare nulla per farti diventare una nuova creatura. Incredibile. Paolo dice no, è per fede e per lo Spirito che siamo partecipi della giustizia. E arriviamo a una frase cardine, in versetto 6. Se abbiamo seguito il pensiero di Paolo, completo rigetto alla legge, completa denigrazione delle opere della legge, cosa ci aspetteremo di leggere in questo versetto? Non servono gesti, riti, sacramenti. Paolo dice, non conta la circoncisione né incirconcisione, quello che vale è la fede. Punto. Giusto? Chi ha detto no? Come no? Fede. Solo la fede. Non c'è niente altro. Dai, andiamocene a casa e facciamo quello che vogliamo. È la fede. E ci mette un po' in difficoltà questa frase. Se fosse tutto fede nuda, e Paolo mette qua il suo punticino, sarebbe molto più facile. Ma non dice. Aggiunge. La fede che opera per mezzo dell'amore. Noi potremmo dire, Paolo, ma perché dovevi dire questo? Era più facile, filava liscio, tutto, lasciamo stare condotta, lasciamo stare responsabilità. No, quello è legge. Però vedi, c'è qualcos'altro che Paolo dice qua. Anche il versetto 5 ci farebbe pensare, se noi aspettiamo la speranza della giustizia, è una cosa futura, ed è per fede nello Spirito, nel frattempo, mentre aspettiamo, pettiniamo le bambolette e aspettiamo che arrivi il Signore. Sembrerebbe di dire così. Ci dobbiamo sempre ricordare, Giovanni dice, chi ha questa speranza si purifichi come egli è puro. Ora, che significa? Nel frattempo pettiniamo le bambole in indolenza, in passivismo, vivendo per noi stessi. No, fratelli, non stanno così le cose. È vero, dobbiamo avere le cose chiare, come se Paolo volesse ripulire il piatto, no? Ripulire il piatto, opere meritorie, via tutto, ma vedremo nel resto di questo libro che lui parlerà di condotta. E parlerà di segni che devono essere manifesti nel cuore e nella vita della persona. È vero, le opere viste come strumento di merito davanti a Dio sono senza forza, ma c'è una cosa che ha valore, dice Paolo, ed è la fede che opera per mezzo dell'amore. La fede, la fede, la parola qua è energeo, energizza. La fede dà l'alimento alle opere, che si revistono, se vogliamo, si indossano l'amore, la vera etica, la vera manifestazione, il vero modo di manifestare la natura nuova è attraverso l'amore. E l'amore. Fratelli e sorelle, la Bibbia non se ne intende di una fede inerte, vana. La Bibbia non se ne intende di una fede inaccesa. O di una fede inattiva. Come può essere? Se la fede è un dono di Dio, di quella grazia invincibile, se la fede è un dono di quella grazia potente e vincente, com'è possibile che i risultati di quella grazia siano inefficaci, impotenti e che non creano qualcosa? La nuova vita in Cristo. È impossibile. La vera fede che opera. Ora ci sono alcuni che vorrebbero seguire l'insegnamento di Giuda 1.4, venite con me, Giuda 1.4. Abbiamo un versetto che ci aiuta a capire l'insegnamento del Nuovo Testamento sul ruolo della grazia. Giuda, prima di Apocalisse. Paolo dice che c'erano certi uomini che si erano infiltrati nella Chiesa, empi, che volgono in dissolutezza la grazia di Dio. Questa è una grazia facile, una grazia scadente, una grazia che certe persone volevano vivere come volevano e dire no, no, ma la grazia mi copre. Paolo dice, questo è un volgere, la grazia in dissolutezza, e negano il Signore Gesù Cristo. Giacomo 2,17 aggiunge altra informazione a come la fede si manifesta, la fede opera, la fede è attiva, la fede si fa vedere. Giacomo 2,17, nel contesto in cui molti pensano che Paolo e Giacomo si contraddicono, vediamo che c'è un equilibrio perfetto tra di loro. 17, così è della fede, se non ha opere, è per se stesso morta. E Paolo dice in versetto 14 che la fede morta, quella fede, può salvarlo? Può quella fede salvarlo? No! C'è un tipo di fede che non salva, lo sapevate? C'è un tipo di fede, Giacomo poi ne parla, è demoniaca, è quella che dice ma che non fa, è una fede vana, è una fede che dice ma che non opera, non ha l'energia della fede che poi si manifesta nell'amore. E versetto 20 ancora più chiaro di Giacomo 2:20, insensati, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Non ha valore. Ora, le opere sono la condizione della salvezza? No. Le opere sono il risultato della salvezza? Sì. Sì. Mi ricordo che parlavo con un mio vicino di casa e gli ho chiesto, ma stai lavorando in questi giorni? E lui mi rispose, sto lavoricchiando. Lavoricchiando. E ho pensato a tanti credenti che se li chiedi, tu credi? Ah, credicchio. Sto credicchiando. E che significa? Sei entrato in contatto con il Dio dell'universo? Sei stato fatto partecipi della grazia vincente nella tua vita? E la tua vita è così? Ah, non penso proprio. E le chiese purtroppo moderne, troppo felici di contare decisioni, vogliono soltanto avere un elenco di decisioni fatte per Cristo, accettano qualsiasi minimo cenno e dicono, ah, salvo, ah, lui è convertito, lui è nato di nuovo. Cosa dice Giacomo? Fammi vedere la fede, io ti farò vedere le mie opere, dimostra. Per questo un vero ministero non è quello che applaude subito quando qualcuno alza la mano in un momento di emozione, no, è alla lunga che i fratelli e i pastori guardano e dicono quanti bei segni di grazia ci sono nel nostro fratello, quanti bei manifestazioni di amore che rivelano una fede attiva, una fede energetica verso Cristo Gesù, la fede che opera. La vera fede opera, la vera fede ama. Paolo non dice che siamo giustificati per fede più amore, attenzione, siamo giustificati solo per fede, ma è come se la grazia chiamasse la fede, il suo amico, la fede, gli dona la giustificazione e subito chiama l'altro amico amore e dice adesso voi camminerete insieme per il resto della vostra vita. La grazia e l'amore camminano insieme. E perché ama? Perché non può non amare. non può non amare Dio, non può non amare i fratelli, non può non amare suo marito, non può non amare sua moglie, anche quando è difficile, anche quando è la cosa che più piega la mia volontà, il dire io oggi amerò mio marito, io oggi amerò mia moglie e i miei figli, perché Cristo è glorioso e Cristo è meraviglioso. E amerò il mondo perduto, e amerò i miei vicini, e amerò tutti quanti. Amerò anche la mia chiesa, anche se è molto difficile. Vediamo alcuni esempi, abbiamo ancora tempo, della fede operante. Luca 12, 41. Come ho detto, l'amore non è la causa della nostra salvezza, ma è il risultato, necessaria conseguenza della nostra salvezza. Luca 12,41, questa è una delle parabole di Gesù Cristo. E leggiamo qui, 12,41, se l'occhio cade, vedete il nome di Pietro, e Pietro ha ascoltato la parabola di Gesù sul fatto che la salvezza è riservata a coloro che, versetto 37, si trovano vigilanti e si trovano in attesa alla venuta del padrone. E Pietro si sente sotto compunzione e dice: Signore, questa parabola la dici per noi o è anche per tutti? È per tutti? La fede che vigila, la fede che è attiva, ma noi siamo i discepoli, siamo il cerchio interiore, sicuramente si riferisce solo a noi. E Gesù cosa fa? Gesù descrive ciò che caratterizza il vero credente. Gesù dice: chi è l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà, cioè chi è il vero credente? E sì, fratelli, qua stiamo parlando di due destinazioni diverse. Infatti in versetto 46 Gesù dice che il servo infedele sarà assegnato la sorte degli infedeli, cioè lui andrà all'inferno e il fattore fedele sarà nella presenza e servito. Versetto 44, costituirà su tutti i suoi beni. Ora, chi è l'amministratore fedele e prudente? Chi è questo credente? Cosa caratterizza il credente? Un pigro, indolente, vivere per se stesso, godersi la propria vita? Versetto 45, comincia a battere i servi e le serve, mangiare e bere e ubriacarsi. È questo ciò che caratterizza? Un cuore veramente acquistato della grazia? E molti vorrebbero pensare di sì. Io sono dentro, la grazia mi copre, io credo. Bene, c'è un modo per esaminare se veramente credi, se veramente sei dentro. La grazia ha cambiato il tuo cuore? Vedi le manifestazioni di una fede energetica? Forse la tua fede non è salvifica. Forse la tua fede sono solo chiacchiere. Forse tu hai risposto a un appello emozionale, ma stai mangiando, bevendo, ubriacandoti, e il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non si aspetta, e nell'ora che non sai lo punirà severamente e lo assegnerà alla sorte degli infedeli. Beato quel servo, dice Gesù, versetto 43, beato quel servo il cui il padrone al suo arrivo troverà a stare intento a fare così. Non è seduto sulla poltrona a fare affari suoi, è intento a fare la volontà del suo padrone. Pigramente arrivando in cielo, ma che? Luca 13,24, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Pensavo che era una fede indolente, pensavo che la fede è nuda, la fede è così, ho creduto e mi hanno detto che sono a posto, ho firmato sulla cartolina, sono dentro. No, No, la grazia si manifesterà nello sforzo, principalmente nello sforzo carne-spirito. Lotta. Tu ti sforzerai per combattere contro la carne, contro il mondo e contro il nemico. Se non c'è questo, se tu ti fai portare dalla corrente, molti cercheranno di entrare e non potranno. La grazia spinge allo sforzo. Perché Paolo disse, io corro, io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù ogni giorno. Non sia che dopo aver predicato ad altri, io stesso sia squalificato. Molti cercheranno di entrare in quel giorno e diranno, ma Signore, versetto 26, di nuovo non so perché Gesù se la prende con i mangiatori e i bevitori, ma lo ripete ancora, noi abbiamo mangiato, abbiamo bevuto in presenza tua e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Questo non fa di te un cristiano nato di nuovo? Tutti vengono a mangiare, tutti vengono a bere, tutti vengono anche agli insegnamenti. Un attaccamento superficiale a un capannone evangelico non fa di te un figlio o una figlia di Dio. Se non c'è lo sforzo nella tua vita, se non c'è la lotta, io so che state lottando tanti di voi, sto cercando di incoraggiarvi a continuare a lottare, perché il regno di Dio è per coloro che si sforzano per prenderlo in mano, non per quelli che alla prima prova si fanno perdere. È uno sforzo. Beati quelli che saranno trovati intenti a fare così, quelli che si sono alzati la lunedì mattina con un desiderio di dire parolacce ai suoi figli, alla sua famiglia, ma lui ha detto no alla carne. Voglio benedire la mia famiglia. E il padre di famiglia che, nonostante tutto in lui, spinge al contrario, arriva alla cena e dice io leggerò la Bibbia ai miei figli. Mi sforzo, perché non posso non sforzarmi, la grazia mi sta spingendo ad agire per Cristo Gesù. Cominceranno a dire, non abbiamo mangiato, non abbiamo bevuto. Gesù dirà, non c'è mai stata la vera fede. La fede che spinta dal principio della grazia operava con il vestito dell'amore. Non c'era. Ed egli dirà loro, io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti, malfattori. La fede per il fare? No. Ma la grazia ti cambia. E se poi non c'è il fare come conseguenza della tua nuova vita, Gesù ti chiamerà un malfattore e ti giudicherà in base al tuo essere un malfattore. Perché la grazia non l'hai mai conosciuta. Amico, fratello, hai una fede che opera? Ce l'hai? Penso a quel giorno quando ci troveremo davanti al Signore Gesù. Lui mi dirà, Keith, ti ho messo a parlare lì per tutti quei anni. Non hai mai avvisato ai fratelli? Non hai mai avvisato alle persone che frequentavano quel capannoncino? Che dovevano avere una fede vera, una fede operante. Keith, come hai osato a non avvisarli, come hai avvisato a non dirgli come stanno le cose, che devono fare una vera esperienza con Cristo Gesù, o saranno buttati all'inferno per tutta la loro eternità. Non posso sopportare questo pensiero. Per questo vi chiedo, vi supplico, assicuratevi di avere una fede attiva, una fede energetica, una fede che si sforza per entrare per la porta stretta. Ah, ma devo lasciare il mio conto in banca, devo lasciare le mie amicizie, devo lasciare... Sì, devi lasciare tutto. Devi lasciare tutto per quella perla, quel tesoro nascosto. Gesù l'ha detto. Chi non rinega se stesso non è degno di me. Non so voi. Ma mi ispira questo. Ma mi ispira. Abbiamo un compito da fare. Abbiamo un dovere da fare. Abbiamo un Signore da servire. Abbiamo un Cristo risorto da proclamare nel mondo intero. Chi vorrebbe fare nient'altro? La tua vita caratterizzata dallo sforzo, dall'amare? Come descrivi il tuo atteggiamento e comportamento verso tuo marito, tua moglie? Come descrivi il tuo comportamento verso i fratelli di chiesa? Ah, ma io ho fede, sì. Ma è una fede che opera? La salvezza è per coloro, come dice l'apostolo Pietro, ritengo che sia giusto finché sono in questa tenda di tenervi desti. La corda di un arco, toin, desti. Non un flaccido palloncino che rimane a terra dopo il compleanno dei bambini. Desti. Allerta. Fratelli e sorelle, la grazia ci consegna una salvezza completa. Completa. E sei salvo? Se sei salvo, amare non è gravoso, vero? Amare non è gravoso, mi sono dilungato, scusatemi. Voglio solo lasciarvi questo pensiero, ed è che per noi che conosciamo Cristo Gesù, amarlo è la benedizione più grande. Non c'è grazia più grande di quella di seguirlo più di vicino, amen. E non c'è un giudizio più grande di quello di cadere lontano da Lui. Non c'è un giorno più brillante, un sole più splendente di quello nel giorno in cui tu lo servi. E non c'è un giorno più coperto, più maledetto, in cui non riesci a fare niente per Lui. Non penso che ci sia un pensiero più benedetto di quello di pensare al giorno in cui amerai Lui, amerai i fratelli come vuoi amare, ma in questa terra sei impedito. Fratelli e sorelle, l'apostolo Paolo parlerà molto più di questo. Non perdiamo la prima parte del messaggio, non c'è una cerimonia, non c'è un rito, non c'è un gesto, non c'è un'opera che possa renderci agevoli a Dio. Ma quando quella grazia ci conquista, non c'è cosa che non faremo per Lui. Signore, grazie per la Tua parola questa mattina. Ti prego, Signore Gesù, di applicare nel modo in cui Tu pensi meglio le parole, sicuramente dell'Apostolo, quelle mie possono venir meno. Ti preghiamo di benedirci, aiutaci, Signore, a vivere per Te, non nell'indolenza, ma nello sforzo, nella lotta contro il peccato. Non abbiamo sofferto ancora fino al sangue. Mentre lo Spirito vincente sia in noi, continueremo a lottare. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, grazie dell'ascolto. Che Dio ci benedica e ci aiuti a vivere per Lui. We were made to be courageous.